0 ed eccoci all'appuntamento in via eccezionale di martedì, poi riprenderà il lunedì con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori. Abbiamo spostato di 24.
C'è un pochino. Ci siamo, un po' concessi 24 ore così di relax, pure qualche regione nelle...
tanto visto il numero di vaccini, presidente, abbiamo fatto bene.
Pure le regioni si sono concessi una giornata di relax sul fronte delle vaccinazioni, almeno dal numero che
è un fatto curioso. Sì. La domenica, i giorni festivi, le vaccinazioni si dimezzano, voglio dire, ed è importante che vengano potenziate proprio in quei giorni, soprattutto dal personale non sanitario, perché è giusto che anche il personale sanitario riposi. Quindi questa è una piccola la falla del sistema che bisogna tappare, perché diventare un giorno, voglio dire, noi vaccinazione rallenta inevitabilmente la campagna vaccinale.
Certo. Presidente, un trimestre è passato, gennaio, febbraio, marzo, i primi tre mesi del 2021, quest'anno che si dovrebbe basare sulla speranza di uscire fuori al più presto dalla pandemia. Abbiamo fatto tutti, lo ricordo sempre, durante il brindisi del 31 dicembre, a mezzanotte, un pensiero all'anno passato e a quello che doveva essere, che dovrebbe essere il 2021. Dopo questi primi tre mesi, che valutazione si possono dare sul fronte delle vaccinazioni in generale, presidente Cartabellotta?
Ma guardi, provo a riassumere brevemente ai vostri ascoltatori tre elementi principali. Il primo è quello delle forniture. A oggi tenete conto che, al netto di qualche ritardo di notifica, sono state consegnate poco più di 14.000 dosi, che corrispondono al 90% di quelle che stavano computate nell'ultima versione del piano, che erano 15.700.000. Attenzione, perché se noi andiamo indietro a guardare la prima versione del piano, di dosi computate ce ne erano oltre 28 milioni, quindi se io guardo al piano presentato da Speranza a dicembre in Parlamento, sono arrivate praticamente la metà delle dosi a causa di quei continui falli di maneggiamento, quindi questo il primo dato è che i vaccini arrivati sono sicuramente molti meno di quelli che ci aspettavamo. Il secondo dato è che, tutto sommato, le regioni come capacità di somministrazione rispetto a quelli che hanno ricevuto, tutto sommato è accettabile, perché hanno somministrato quasi il 90% delle dosi ricevute, seppur con differenze da regione a regione, perché se guardo io la media nazionale del 7% la prima dose, mi vanno 4,9% della Calabria, quasi il 9% del Veneto, quindi ci sono sempre, come al solito, delle grandi differenze regionali. Per andare a guardare chi ha completato il ciclo vaccinale, ho il 5,8% della popolazione d'Italia, che va però dal 4,4% della Sardegna al 7,5% del Piemonte. Che tra la prima e l'ultima, qualunque indicatore si guarda, c'è quasi il doppio di differenza. L'altro elemento di grande differenza regionale è poi a chi sono stati somministrati questi vaccini, perché noi cosa abbiamo imparato in questo primo trimestre? Che bisogna proteggere, dopo gli operatori sanitari, che è un po' la prima linea che difende tutti quelli che arrivano in ospedale piuttosto che in strutture sanitarie, anziani e fragili. Quindi prima categoria over 80, poi le persone fragili, quindi quelli che indipendentemente dall'età sono affette da patologie che possono aumentare la morbidità e la mortalità, e poi gli ultrasettantenni. Ecco, su questo anche qua ci sono grosse differenze regionali. Adesso quando l'ultrasettantenni stiamo un po' risalendo la china, ma teniamo conto che siamo al 35% di doppia dose e al 28% solo una dose, e ci collochiamo più o meno nella media europea. Andiamo molto male sulla fascia 70-79, dove siamo a poco più del 2% per quello che riguarda la vaccinazione completa, è all'11,5-16% per quello che riguarda la prima dose. E qua in Europa siamo a fondo classifica. Fragili non pervenuti, perché non essendoci una categoria ad hoc all'interno del database ufficiale, non si sa se e chi e quanto è stato vaccinato.
Questa è la situazione. Quando le regioni dicono non abbiamo le dosi, no? Non dico a giustificazione, ma quasi, di questa situazione anche che lei ha descritto un po' a macchia di leopardo, hanno ragione oppure no? Non è proprio tutta la verità.
Hanno parzialmente ragione, perché le dosi, io le ho parlato di poco più di 14 milioni di dosi consegnate, però se noi guardiamo quante erano state consegnate fino al 28 di marzo, ne mancavano all'appello circa 3 milioni, quindi noi praticamente siamo arrivati alla fine del trimestre con le regioni che giustamente dicevano, soprattutto quelle che vanno più velocemente, abbiamo quasi esaurito le dosi da somministrare. Cioè le consegne purtroppo in questa fase finale del trimestre non sono state regolari nel tempo, poi alla fine un po' tutte le aziende, AstraZeneca a parte, hanno consegnato quello che era stato diciamo calendarizzato nel portafoglio del primo trimestre, ripeto, al netto di tutti i tagli che ci sono stati, però nella mancata regolarità delle consegne è evidente che le regioni che poi sono più performanti dal punto di vista del numero di vaccinazioni giornaliere sono quelle che poi si trovano per prime in difficoltà. Poi arrivano diciamo queste ondate di consegne che poi devono essere smaltite nei giorni successivi. Ecco, sarebbe opportuno che ci sia una sorta di simmetria tra consegne e somministrazione, perché altrimenti chi va più veloce poi a un certo punto è costretto a rallentare.
Senta, Presidente, ha parlato nei giorni scorsi Figliuolo dell'arrivo a 500.000 dosi al giorno, ma secondo l'andamento delle dosi, cioè quando è che potremo arrivare a un regime di questo tipo, visto che adesso mi pare di capire ci siamo molto lontani?
Ma guardi, dal punto di vista delle dosi consegnate, le tenga conto che la settimana scorsa, intorno, adesso non ve lo so benissimo nel grafico del giorno, a metà settimana abbiamo superato diciamo per tre giorni consecutive il 250.000 dosi, in un giorno, quindi siamo arrivati quasi a 300.000, quindi dal punto di vista diciamo della macchina organizzativa, tenendo conto che ancora molte forze previste dal piano Figliuolo non sono state messe in campo, ecco, ritengo che sia un obiettivo raggiungibile. Attenzione però, tenendo conto anche di quella battuta che vi facevo della sindrome del weekend a inizio della trasmissione, cioè noi non dobbiamo parlare dei picchi che raggiungiamo 500.000 al giorno, ma dobbiamo stare su una media di 500.000 al giorno, che significano 3 milioni e mezzo di vaccinazione a settimana. Quindi i presupposti sono due: il primo, che arrivino i vaccini, e che siano, voglio dire, dei vaccini che arrivano in maniera costante, in modo tale che le regioni possano organizzarsi anche solo con le seconde dosi; il secondo, che le regioni si attrezzino anche con personale diciamo non sanitario per i giorni dove si va un po' più in difficoltà, perché vedo la domenica, ma vedo anche il lunedì, poi la ripresa è un po' più lenta, quindi noi dobbiamo arrivare a queste cifre. Io sottolineo che questa affermazione del generale Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza, tiene conto di due presupposti fondamentali. Il primo è che le dosi di vaccino siano quelle sostanzialmente calendarizzate nel piano, quindi che non ci siano ritardi nella consegna, e il secondo che ci sia un'adesione costante della popolazione nel tempo. Quindi sono due bocce che, se non sono ferme, è evidente che l'obiettivo ovviamente si ridimensiona. Quindi quello è un obiettivo massimo da raggiungere, che speriamo venga raggiunto il più presto possibile, anche perché, come sappiamo, noi adesso da metà aprile, credo dal 16, dovremmo cominciare con le consegne e somministrazioni di Johnson & Johnson, che, come sappiamo, è un vaccino monodose, quindi facilita un po' quello che è il numero di persone da immunizzare nell'unità di tempo.
Presidente, in conclusione, no? Lei si era detto, non dico preoccupato, però di valutare bene riapertura delle scuole in generale, insomma, questa pressione che a volte c'è anche dal punto di vista politico sulle riaperture. Draghi ha detto che dal 20 aprile si farà una valutazione per cercare di riaprire gradualmente. Ecco, allo stato dell'arte sulle vaccinazioni, con tra l'altro tutte queste varianti che cominciano ad affacciarsi per ora solo a mezzo stampa, e facciamo tutti gli scongiuri del caso, lei il tema delle riaperture come lo vede, che valutazione dà di questo?
Ma guardi, io mi soffermo innanzitutto a dare quello che è una valutazione dell'andamento dell'epidemia. Noi ci troviamo in una fase adesso, per quello che riguarda i nuovi casi settimanali, in leggera diminuzione. I casi attualmente positivi si sono stabilizzati intorno a 560.000, però stanno in una pianura dove praticamente non si scende. I ricoveri con sintomi hanno raggiunto diciamo il picco, se vogliamo chiamarlo così, anche se non è correttissimo: sono poco più di 28.000 e 400.000 pazienti ricoverati, le terapie intensive stanno sfiorando il picco e siamo a 3.700. Cioè ci troviamo in una fase dove l'epidemia sicuramente sta cominciando a rallentare. La situazione ospedaliera invece è in maniera molto più lenta delle ondate precedenti, in particolare della seconda, non parliamo della prima perché, come sappiamo, venivamo da un lockdown molto duro. Cioè sembra che ci sia un equilibrio diverso tra quelle che sono le misure restrittive adottate e soprattutto lo svuotamento degli ospedali. Se sia dovuto al virus, alle varianti in particolare, se sia dovuto al fatto che adesso cominciano a evidenziarsi tante falle nel sistema, tra cui la quarantena fiduciaria, l'uso dei test antigenici che sembrerebbero non funzionare per alcune varianti, i comportamenti individuali perché la gente è più stanca, i contagi intrafamiliari, cioè degli aspetti che prima non c'erano, un dato certo è che comunque non stiamo vedendo, o almeno fino ad oggi, voglio dire, una discesa importante di tutte quelle che sono le curve, soprattutto quelle ospedaliere, e su questo tengo a ribadire, quando magari si chiacchiera, voglio dire, tra non addetto ai lavori, attenzione, quando si riempiono troppo gli ospedali, noi oggi abbiamo 14 regioni che hanno le terapie intensive sopra la soglia di saturazione del 30%, ricordiamoci che poi non c'è spazio per chi si deve ricoverare in ospedale con altre patologie. Quindi siamo sempre in quella filo di lama di rasoio dove ci possiamo permettere al momento piccole movimenti, quindi se si è deciso di riaprire la scuola, di fatto la decisione che è stata presa per controbilanciare questo è stata Italia senza zona gialla fino a fine aprile, certo. Ovviamente con l'opportunità di valutare gli effetti delle misure durante la seconda parte del mese di aprile.
Io la ringrazio come sempre, Presidente Cartabellotta, invito i nostri ascoltatori a proseguire questo dialogo sulla base dell'informazione corretta, rigorosa e trasparente sul sito gimbe.org. Presidente, buon lavoro per tutta questa settimana e risentirci alla prossima. Grazie.
Grazie, Presidente. Grazie.